Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Prima Pagina. Anche oggi gli argomenti che abbiamo visto predominanti nei giorni scorsi si ripropongono sulle pagine dei giornali italiani, e cioè le decisioni dell'Unione Europea circa le quote per i migranti, cosa fare per bloccare le partenze dall'Africa degli immigrati che vogliono raggiungere l'Europa, ma anche il decreto sulle pensioni che abbiamo visto avere avuto un tira e molla piuttosto serrato in questi giorni, perché il governo evidentemente non ha ancora ben chiare le idee su cosa fare. E la scuola, con la sfida lanciata dagli studenti a Renzi, che ha aperto, pare, al dialogo con un video, come poi vedremo nel corso della rassegna stampa. Io comincio con la notizia della questione immigrazione, che è una questione che da anni riguarda il nostro paese, con composizione, come sapete, delle forze politiche molto diverse, che si riflettono evidentemente sui giornali di questa mattina. Repubblica: azione militare antiscafisti, preferisce puntare su questo il giornale diretto da Ezio Mauro. La UE trova l'accordo sulle quote di accoglienza, via libera al programma per fermare i barconi. La Mogherini che dice no a interventi di terra in Libia, la missione con le navi e i blitz con gli incursori. Cioè, cosa succederà? Che non ci saranno appunto delle azioni vere e proprie sul territorio libico, ma le missioni si faranno con le navi fino a ridosso delle coste, e gli incursori faranno dei blitz contro gli scafisti sulle navi in partenza. Ma gli articoli che si sviluppano nelle pagine interne del quotidiano di Largo Fochetti danno conto anche di retroscena sulle quote, per esempio come si è arrivati all'accordo sulle quote, per il quale ogni paese si prenderà appunto una quota dei nostri immigrati. Tanto per dare un'idea, la Germania si prenderà il 18,42% degli immigrati che arriveranno e che avranno diritto di asilo, la Francia il 14,17%, l'Italia l'11,84%, via via a seguire fino a Cipro, che è per rapporto col numero degli abitanti è il paese più piccolo dell'Unione Europea, con lo 0,39%. Come sapete, ha rifiutato di partecipare a questa suddivisione la Gran Bretagna, cosa che non mancherà di suscitare polemiche che peraltro non mancano nemmeno ora, visto che il giornale giudica le decisioni che sono state prese a Bruxelles come una sconfitta per l'Italia, tanto che l'occhiello del giornale di Alessandro Sallusti è molto esplicito. L'Italia si arrende a Bruxelles, porte aperte agli immigrati. La Gran Bretagna dice no al piano UE, bisogna respingerli anche contro la loro volontà. Alessandro Sallusti, il direttore, firma l'articolo di fondo. Sull'immigrazione la montagna Europa si è spaccata e ha partorito un topolino, per di più dai contorni indefiniti. Lasciamo ad altri il compito di enfatizzare l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles e definito dalla ministra Federica Mogherini un passo da gigante. In sintesi, l'Europa, se ho capito bene, ha deciso di prendere tempo sul via libera all'uso della forza per fermare gli scafisti e di ripartire per quote nazionali l'accoglienza di profughi già sul territorio europeo e di altri 20.000 già ospitati in centri di accoglienza all'estero. Noi la pensiamo come il ministro degli esteri inglese Theresa May, che sul Time di Londra aveva anticipato ieri il suo giudizio negativo e il rifiuto di accogliere un solo immigrato in più. Sempre per stare ai giornali di destra, anche il Tempo fa capire di non essere affatto d'accordo su quello che è stato deciso a Bruxelles. Un immigrato a te e uno a me che bluff. Il piano, l'Europa distribuisce 20.000 rifugiati, ma ignora oltre 200.000 clandestini, escluso il bombardamento dei barconi nei porti, aumenta il servizio taxi di Triton. Triton, come sapete, è la missione dell'Unione Europea. Proprio per darvi conto di come sono diverse le interpretazioni e le analisi di quello che è successo ieri a Bruxelles, prendiamo il manifesto. Migranti, l'Europa si divide sui profughi e la Libia avverte, pronti a reagire. La Commissione Europea vuole imporre delle quote obbligatorie agli Stati membri per dividersi con maggiore solidarietà ai rifugiati per far fronte alla situazione di emergenza nei paesi di prima linea, in particolare in Italia. Il sistema delle relocation è proposto da Bruxelles nell'agenda europea sull'immigrazione, approvata ieri dal Collegio dei Commissari con qualche anticipo rispetto al previsto, ma dalla proposta del commissario Avramopoulos hanno già preso le distanze Inghilterra, Irlanda e Danimarca, quindi non solo gli inglesi non vogliono le quote. Intanto il governo di Tobruk avverte l'Europa: non tollereremo navi la cui presenza non è stata autorizzata. Tommaso Di Francesco pubblica un fondo, è l'autore del fondo pubblicato dal manifesto War Act. Se non fosse tragica l'immagine che Renzi e Mr. Pex Mogherini danno di sé sul dramma dei migranti e sull'ennesimo intervento militare in Libia, diremmo che ricordano Oltre il Giardino. La differenza è che nel film il protagonista era simpatico per l'interpretazione di Peter Sellers e la trama di fraintendimenti che fanno di uno sprovveduto un profeta della finanza e un modello di vita. Renzi e Mogherini sfiorano invece il ridicolo. Per un governo italiano che si vende, per i sondaggi, le reazioni, un Twitter, l'incredibile non decisione dell'UE di ripartire le quote di migranti fra i 28 Paesi membri. In tutto 20.000 è già presenti nei campi per un costo di 50 milioni di euro. Sarebbe questa la svolta di una Unione Europea chiusa dentro la fortezza del PIL più bello d'Occidente? Eppure il presidente Juncker aveva riconosciuto l'errore di cancellare l'operazione Mare Nostrum, ma a guardar bene il grandioso annuncio altro non è che pura chiacchiera, perché i 28 paesi dell'UE, nonostante la meschinità della proposta, sono divisi. Mezza Europa, con in testa la Gran Bretagna, dice no alle quote, come tutti i paesi dell'Est. Ma il piatto forte è che, a fronte di questo vuoto, dopo migliaia di morti nel Mediterraneo, avanza la proposta di una nuova guerra come soluzione definitiva. E grazie a The Guardian, che ha raccontato le 19 pagine del piano strategico presentato da Mogherini all'ONU, ecco la conferma. L'obiettivo sono gli scafisti. Se milioni di esseri umani fuggono dalle guerre e dalla miseria dalla quale siamo partecipi interessati, il nodo di fondo non poi possono mai essere gli scafisti, che certo, gestendo un traffico malavitoso, purtroppo sono i soli a corrispondere a questo disperato bisogno di fuga. Quindi la contrarietà del manifesto al contrasto agli scafisti attraverso il bombardamento delle navi, naturalmente senza gli immigrati, evidente, e invece i giornali della destra che pensano che questo sia un brutto accordo perché significa di fatto, secondo la loro interpretazione, che si è alzati che si sono alzate le mani davanti all'immigrazione e che di immigrati ne arriveranno dopo questo piano sempre di più. Vi dicevo che l'altro argomento che trova grande enfasi sulle prime pagine è quello del decreto delle pensioni, un decreto che riguarda molte persone ed è anche naturalmente un momento di scontro elettorale molto forte. Pronto il decreto sulle pensioni, questo è il titolo del Corriere della Sera. Il Tesoro restituire subito 2,5 miliardi, ma c'è l'ipotesi del rinvio a dopo il voto, proprio per non scontentare questa o l'altra categoria. Il Ministro dell'Economia, in vista del Consiglio dei Ministri di lunedì, sta mettendo a punto il decreto che potrebbe risolvere il caso creato dalla sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni. Si punta a un rimborso graduale, pieno per la parte di assegno fino a 1.500 euro al mese, per poi scendere a zero una volta superata la soglia dei 2.500 euro. Ma nel governo si fa strada la tentazione di rinvio fino a dopo le elezioni regionali. Intanto l'Istat conferma che l'Italia è tornata a crescere, ma questa è una notizia che vedremo dopo. All'economia sono dedicate le pagine che aprono il Corriere della Sera, pagina 2 e pagina 3. Sull'ipotesi del rinvio invece titola il Messaggero, mentre appunto il Corriere puntava più sul fatto che questo decreto è finalmente pronto, il Messaggero invece è più pessimista sul fatto che siamo pronti al decreto sulle pensioni, e il titolo è: pensioni, spunta l'ipotesi rinvio. Il Premier pensa a un decreto per congelare i rimborsi, il Tesoro per una soluzione rapida, e il Tesoro invece è per una soluzione rapida. In questo bailam di notizie, rettifiche, parziali smentite, eccetera, eccetera, coloro che sono interessati dal tema non so più cosa debbano pensare. Certo si è che tutto questo balletto segnala un imbarazzo evidente del governo nel prendere una decisione, appunto come ipotizzava anche il Corriere della Sera che abbiamo appena letto, prima delle elezioni regionali, per non scontentare questa o quella categoria in un momento così delicato e sensibile come è quello di elezioni. A proposito di elezioni che hanno rischiato finora di passare in secondo piano, visto che gli argomenti che dominano sono altri, ma appunto a fine mese si vota in regioni anche importanti. Il Corriere della Sera in prima pagina pubblica, essendo gli ultimi giorni utili prima del silenzio sui sondaggi che è imposto dalla legge, Nando Pagnoncelli: in Liguria un testa a testa, in campagna PD avanti. Elezioni regionali alle porte, ecco le tendenze di voto in Liguria e Campania, scrive il noto sondaggista. Testa a testa tra Paita e Toti, e qui siamo in Liguria. La partita per la Liguria sembra davvero aperta. La candidata del PD, Raffaella Paita, è stimata tra il 28 e il 31% dei voti validi. Insediata da vicino da Giovanni Toti, Forza Italia, oggi tra il 26 e il 29, e quindi può competere per la vittoria. De Luca è avanti a Caldoro, il candidato del PD Vincenzo De Luca è in testa, nonostante le tagliole della legge Severino e le critiche per la composizione delle liste rispetto al governatore uscente del centrodestra Stefano Caldoro, questo almeno per quanto riguarda i sondaggi di Pagnoncelli. Torniamo invece all'economia, perché l'altra notizia che probabilmente avrete già visto nei telegiornali della sera è stata data con enfasi anche con qualche polemica, come che ormai accompagna anche le cifre nude e crude. La prendiamo dal Sole 24 Ore, dovrebbe essere una buona notizia: l'Istat rialza il PIL più 0,3% nel primo trimestre del 2015, Spagna più 0,9%, Francia più 0,6%, trainate dalla domanda interna. Squinzi, il presidente di Confindustria, che commenta: è un dato positivo, non entusiasmante, delude la crescita tedesca che sta allo 0,3%, cioè esattamente come la nostra. Quindi quando noi gioiamo per lo 0,3%, i tedeschi invece per lo 0,3% deludono. L'attività produttiva è tornata a crescere in Italia nel primo trimestre del 2015, certifica l'Istat, ha messo a segno un aumento dello 0,3%. Si tratta del primo dato positivo dopo 5 trimestri. La spinta arriva da agricoltura e industria, domande interne in ripresa. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi: dato positivo, non entusiasmante. Pagina 2 e 3 del Corriere della Sera ad analizzare questa ripresina con una serie di grafici e anche di raffronti con il resto dell'Europa. Sorpresa francese nel primo trimestre: il PIL è cresciuto oltre le attese di un robusto 0,6, ma meglio di tutte ha fatto la Spagna. Il commento, l'analisi di Riccardo Sorrentino è dedicata invece al fatto che riappaiono sui radar i consumi delle famiglie. Una buona notizia e una lezione importante. Per quanto provvisorio, il dato sul prodotto interno lordo di Eurolandia del primo trimestre 2015 potrebbe davvero confermare che l'area è di fronte a una ripresa più solida e forse più sana. Non è ai numeri di Eurostat però che bisogna guardare. L'Istituto di Statistica di Bruxelles rivela solo che il PIL della zona euro è aumentato dello 0,4 trimestrale. Gli USA avrebbero annunciato un 1,6 annualizzato. Dopo il più 0,3 del quarto trimestre 2014, il più 0,3 del terzo e il più 0,1 del secondo. Questo sono tutti dati che riguardano la zona euro presa nella sua interezza. La tendenza all'accelerazione sembra dunque confermata, ma non è possibile capire perché. Sono i dati nazionali, l'exploit di Francia e Italia, la delusione della Germania, a dare qualche indicazione in più. La prima è una buona notizia, la domanda interna accelera con decisione. Al momento si tratta soprattutto di consumi privati e pubblici. La tendenza degli investimenti, che sono più importanti sia per la ripresa ciclica che in prospettiva per la crescita strutturale, non appare ancora univoca. In Francia continuano a calare, in Italia erano in leggera flessione fino a dicembre e quindi è difficile aspettarsi sorprese durature dai dati più dettagliati del primo trimestre. I consumi, in ogni caso, sono una variabile importante. E non solo perché in Francia sono fermi da anni o in Italia, fatto non consueto anche durante la crisi, sono calati in modo abbastanza marcato. Una ripresa delle spese delle famiglie, oltre a migliorare le aspettative per le aziende, dà qualche chance anche alle riforme strutturali. La politica per l'offerta, per quanto importanti, producono ben pochi risultati quando la domanda è sottotono. Sempre per quanto riguarda, visto che siamo non solo in un mondo completamente interconnesso, ma condividiamo la stessa moneta con altri paesi, è il caso di guardare quello che succede anche oltre Chiasso, cioè oltre l'uscio di casa nostra. Perché il rallentamento di Berlino? Sui tedeschi pesa il calo dell'export, segnala Alessandro Merli, il corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Mentre Vittorio Darold, sempre sul Sole, è dal Sole che prendiamo tutte le analisi su questa ripresina, la Grecia scivola di nuovo in recessione, secondo dato negativo per il paese, alle prese con una difficile trattativa con i creditori per ottenere la seconda tranche del bailout ferma ad agosto, e quindi la Grecia ha avuto un meno 0,2% in questo trimestre. La cosa evidentemente preoccupa tutti, visto che come sappiamo e come io mi auguro, del resto immagino come molti di voi ascoltatori, la Grecia è alle prese con una difficile operazione di salvataggio che, ripeto, io mi auguro vada a buon fine. Vi dicevo all'inizio della rassegna stampa che l'altro tema che oggi viene superato, proprio perché è stato il giorno delle decisioni a livello europeo sui clandestini e ci sono usciti i dati sul PIL, il piano pensioni che riguarda le tasche degli italiani è diventato di stretta attualità vista la possibilità di un rinvio o di un varo immediato della cosa. Vi dicevo l'altra questione che sta sotto traccia ma che non è assolutamente risolta è quella che riguarda la riforma della scuola. Io torno sul Manifesto perché è proprio il Manifesto che dedica il suo titolo principale a questo tema. Il gran maestro, e la foto campeggia su una fotografia di Matteo Renzi davanti a una lavagna. Che cosa è successo? Alla vigilia della discussione della riforma alla Camera e con i sindacati sul piede di guerra, Matteo Renzi sale in cattedra e spiega in un video di 16 minuti la sua buona scuola agli italiani. Un grande spot in stile berlusconiano che rivela le difficoltà del premier segretario a pochi giorni dalle regionali. Vedete come le elezioni regionali che si avvicinano diventano lo sfondo attraverso il quale vengono lette tutte le azioni del governo in questo momento. A pagina 5 Roberto Ciccarelli racconta quello che per il Manifesto è lo spot del Presidente del Consiglio. Accendi il video, c'è Matteo Renzi che risponde sulla riforma della scuola con gessetti colorati e lavagna. Ieri il Presidente del Consiglio Renzi ha esposto in un video di 18 minuti caricato sul sito di Palazzo Chigi uno dei principi cardine della riforma della scuola, sulla quale il governo si sta giocando la faccia alla fine del mese. Il principio di fondo è dare più soldi a chi li merita, questo è un virgolettato di Matteo Renzi. Si parla dei 500 euro annui a testa per i consumi culturali dei docenti e dei 200 milioni di euro assegnati solo al 5% dei docenti direttamente dai prestiti manager, la nuova figura dell'azienda scuola istituita dal disegno di legge oggi in aula alla Camera. Il voto finale è slittato a mercoledì 20 maggio. Con il consenso in ribasso tra la sua base elettorale e gli insegnanti, il capo del governo rilancia la vecchia ricetta ispirata dai cantori della meritocrazia. Chi si oppone alla riforma non può essere valutato. In questo momento, ha detto Renzi, non può valere il principio nessuno mi può giudicare. Nessun dubbio sul fatto che sia proprio il modello di valutazione scelto dall'esecutivo a essere aspramente criticato, insieme al sistema decisionale spiccatamente autoritario che esso comporta. Questa è la valutazione del Manifesto, ma come sapete, perché l'abbiamo più volte segnalato anche nei giorni scorsi, è la critica più forte che viene fatta dal corpo docente, e cioè il preside manager che assumerebbe una funzione centrale da padrone forte dei vari istituti scolastici, rimane al centro delle critiche dei diretti interessati, e cioè dei professori. Noi cambiamo argomento, torniamo su Libero, perché il tema degli sprechi è un altro dei temi che si trascinano da anni sulle pagine dei giornali italiani, e che segnalano, i quali segnalano spesso e volentieri come anche le buone intenzioni poi finiscano male. Altro che abolite, le province costano come prima, ci avverte Libero nel suo titolo principale della prima pagina. La Corte dei Conti conferma quanto avevamo detto sulla prima riforma dell'era Renzi, un'operazione di pura facciata. Infatti gli enti soppressi continuano a mungere un sacco di soldi e per i giudici contabili la situazione va peggiorando. È lo stesso direttore Maurizio Belpietro che si incarica di scrivere l'articolo sulle province. C'è una notizia buona e una cattiva, la prima riguarda il PIL, l'avevamo detto, e quindi saltiamo alla cattiva. La notizia negativa riguarda invece la spending review, e per essere più precisi la misura che per prima avrebbe dovuto dare un taglio secco alle spese della pubblica amministrazione. Ricordate l'abolizione delle province? Libero per anni ne fece una questione di primaria importanza, arrivando anche a raccogliere le firme tra i nostri lettori per chiedere la chiusura di enti giudicati inutili e costosi. Un anno fa, dopo molte pressioni, l'addio alle province, diventato legge per volere dell'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, oggi ministro dei lavori pubblici, Graziano Del Rio. O meglio, il Parlamento ha votato una legge che prevede l'abolizione dei consigli provinciali, la cancellazione nominale dell'ente, ma lascia intatte le funzioni devolvendole alle regioni. In pratica, dai palazzi che prima ospitavano le province sono sparite le targhe con scritto provincia, e in alcuni casi, Milano ad esempio, sono state sostituite da quelle delle città metropolitane. Il che ci ha confortato nell'idea che della riforma abbiamo sempre avuto, ovvero che tagliasse poco e nulla e che alla fine consentisse di risparmiare gli spiccioli, perché se non è zuppa e pan bagnato, e cambiando solo il nome o cancellando il consiglio provinciale non si snellisce un bel niente, tasse e burocrazia restano invariate. Fino a ieri però questa era una nostra opinione. Tenevamo che fosse così, ma non ne avevamo la prova. Trascorso un anno dall'approvazione della legge, una delle prime dell'era renziana, salutata come ogni cosa fatta dal Presidente del Consiglio come un fatto epocale, si cominciano però a tirare le somme della riforma e i conti non tornano. Precisiamo subito a scanto di equivoci che a dirlo non siamo noi di Libero. No, che potremmo essere configurati come gufi o rosiconi. No, a dirlo, anzi a scriverlo la Corte dei Conti, ossia la magistratura contabile, la quale dopo aver analizzato i bilanci di tutte le ex province ha emesso la sentenza. Il malloppo è cospicuo e consta di 160 pagine, ma quelle che interessano sono poche cifre. Due sono quelle che riguardano le entrate e le uscite. Le prime sono diminuite di molto, quasi 1,2 miliardi in un solo anno, per effetto dei tagli lineari del governo, non certo per la riduzione delle imposte provinciali che al contrario restano alte. Il secondo dato, quello delle uscite, non va di pari passo con le entrate e infatti si riduce di appena 287 milioni, meno del 4% del totale. Segno evidente che nonostante la riforma le province continuano a costare una montagna di quattrini ai contribuenti. Risultato, se il saldo della gestione della parte corrente era fortemente positivo, 1,4 miliardi nel 2013, nel 2014 resta positivo ma si riduce di due terzi, superando di poco il mezzo miliardo. Antonio Castro, nella stessa pagina 3 di Libero, ci segnala anche, altro che spending review, l'occhiello, strapagano gadget e borse di studio e poi non hanno soldi per gli stipendi. Ci sono tutti i dati, la ricapitolazione dei dati che vi ho letto sul fatto che, abolendo le province, almeno finora non c'è stato per le tasche degli italiani nessun risparmio. Io adesso vorrei fare un salto all'estero, dopo aver molto parlato dei problemi di casa nostra o contigui a casa nostra, come è quello che riguarda il Mediterraneo e la fuga dei disperati che cercano di raggiungere l'Europa perché non hanno nessuna prospettiva a casa loro. Vorrei fare un salto un po' più lungo e arrivare fino nelle terre dove un signore che si chiama Abu Bakr al-Baghdadi ha proclamato il suo califfato a cavallo tra la Siria e l'Iraq. Ieri è arrivata una notizia importante, anche se non confermata, da quelle zone. Noi la prendiamo dal Corriere della Sera, pagina 15. Giallo sulla morte del vice califfo. Baghdad annuncia l'uccisione di Al-Afri, che avrebbe assunto la guida dell'ISIS. Smentita del Pentagono, che continua a dare la caccia all'uomo con i droni. L'articolo è firmato da Guido Olimpio, che è colui che per il Corriere della Sera si occupa sempre delle questioni militari e che riguardano retroscena su quel teatro di operazioni. È la verità, oppure è solo un annuncio per contrastare la propaganda dell'ISIS? Per ora c'è quanto sostiene il governo iracheno. Un raid della coalizione ha ucciso Abu Ala al-Afri, numero 2 del movimento islamista, sorpreso in una moschea. Un personaggio che, stando ad altre rivelazioni, avrebbe assunto la guida dello Stato islamico in seguito al ferimento del califfo. Diverse le valutazioni del Pentagono. Non abbiamo elementi che lo confermino e non c'è stato alcun attacco a una moschea, ha comunicato il comando centrale. Due versioni in un quadro al solito incerto, anche perché, sul terreno di guerra non ci sono giornalisti indipendenti che possano confermare o meno le notizie. Nel califfato, dopo le decapitazioni, non è più entrato nessun giornalista. A innescare, e torno a quello che scrive Guido Olimpio, il nuovo mistero sono state le fonti della difesa a Baghdad. In una dichiarazione ufficiale hanno spiegato come gli aerei della coalizione abbiano sorpreso Al-Afri e altri dirigenti all'interno di una moschea ad Al-Yadia, vicino Tal Afar, località dove il leader ha insegnato e vissuto. Con lui sarebbe morto Akram Karbash, responsabile della giustizia. Un attacco reso possibile da informazioni fornite da qualcuno che era a conoscenza del summit. A corredo della ricostruzione, gli iracheni hanno fornito un video del bombardamento. È la prova per nulla. Trascorse diverse ore è arrivata la precisazione del Pentagono, di fatto una smentita, e quella del ministro dell'interno locale, non ne sappiamo nulla. Si è così riproposta la situazione di una settimana fa. Al-Afri, scrive il quotidiano The Guardian, ha preso il posto di al-Baghdadi dopo che il leader supremo è rimasto gravemente ferito in un raid aereo avvenuto alla metà di marzo. Ex insegnante con un passato in Afghanistan e poi al fianco di al-Zarqawi in Iraq, autore di testi religiosi e stratega, Abu Ala si è costruito un ruolo importante. Forse era destinato a capitanare lo Stato Islamico già nel 2010, ma la Shura, il Consiglio, ha spostato la sua scelta su al-Baghdadi. E così Olimpio traccia anche un ritratto del vice califfo. Sempre rimanendo su questo tema che da alcuni giorni non appariva sulle prime pagine dei giornali in una maniera prepotente, come era successo in occasione di tragici fatti e tragiche avventure. Passiamo però al giornale, che ha un reportage di Marco Maisano da Erbil, Kurdistan. Visita i prigionieri dei curdi, parlano i jihadisti in carcere, presto arriveremo in Europa. Sono molto giovani e fanatizzati, il loro obiettivo è la costruzione di un mondo senza infedeli, e chi non si converte all'Islam deve morire. Tutto questo mentre, segnala Marco Maisaro, l'assalto a Mosul si avvicina. Ci sono le frasi di alcuni di questi prigionieri dei curdi che stanno nelle prigioni curde, che combattono per il califfato. Per me l'ISIS significa guerra santa e la certezza del paradiso, l'alcol, le sigarette, le prostitute, frequentare gli occidentali, il nemico sarebbero i peccati mortali. Noi rimaniamo nell'area, anche se ci spostiamo di un pochino e cambiamo la prospettiva delle cose, cioè la diplomazia che in questo caso interessa. Prendiamo la notizia dalla pagina 10 della Stampa. Accordo in Vaticano sul riconoscimento dello Stato palestinese. Nuova pagina nelle relazioni bilaterali, la delusione di Israele non agevola la pace. La Santa Sede e lo Stato di Palestina, spiega Andrea Tornielli, hanno raggiunto un accordo bilaterale che sarà firmato nel prossimo futuro e segna un ulteriore riconoscimento da parte vaticana dell'esistenza di un'entità statale nei territori sottoposti all'autorità palestinese. L'annuncio è stato dato al termine della riunione plenaria delle due delegazioni che si è svolto in Vaticano. Tornielli dà conto di che cosa era successo precedentemente, le tappe che hanno portato all'accordo di ieri, prima di arrivare alla scontata reazione israeliana. Un portavoce del Ministero degli Esteri ha parlato di delusione per la decisione della Santa Sede, precisando che questa non contribuisce a riportare i palestinesi al tavolo delle trattative. Ormai da lunghi anni sono in corso anche le trattative tra Vaticano e Israele per un accordo giuridico e fiscale che tocca aspetti della vita quotidiana della Chiesa Cattolica. Ma ecco, che cosa è successo? Anche perché il linguaggio della diplomazia, benché io mi sia sforzato di interpretarlo questa mattina sui vari giornali, in questo caso è ancora più criptico e più allusivo di altri. E cioè, mentre i giornali si sbilanciano a segnalare che questo sarà un passo decisivo verso il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Vaticano, e come pezzo d'appoggio viene segnalato l'arrivo di Abu Mazen per una visita con il Papa domenica prossima, io sono andato sull'Osservatore Romano questa mattina per vedere che cosa scrive il giornale della Santa Sede in merito, e le parole sono ancora più sfumate. A pagina 2 dell'Osservatore Romano si trova questo titolo: comunicato congiunto della commissione bilaterale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina. Questo è il titolo. Occhiello a conclusione della riunione plenaria. E c'è un comunicato molto scarno, molto se volete, anche pomposo nella forma, ma nei contenuti non si capisce. Le due parti hanno concordato che il lavoro della Commissione sul testo dell'accordo si è concluso e che l'accordo sarà sottoposto alle rispettive autorità per l'approvazione prima di fissare una data nel prossimo futuro per la firma. Che ci sia il riconoscimento esplicito o meno, però non è evidentemente chiaro. Intervista al sottosegretario che sta sotto questo accordo, sempre sull'Osservatore Romano, intervista al sottosegretario per i rapporti con gli stati. Per il bene di tutti la società, per il bene di tutta la società e della Chiesa. Un'intesa sul testo, scrive l'Osservatore Romano, e la prossima firma di un accordo globale tra le parti. Sono questi gli annunci diffusi oggi al termine della riunione plenaria delle delegazioni della Santa Sede dello Stato di Palestina. Del loro significato parla, in un'intervista all'Osservatore Romano, Monsignor Antoine Camilleri, sottosegretario per il rapporto con gli Stati e capo della delegazione della Santa Sede che ha partecipato alle riunioni. Monsignor Camilleri, con il linguaggio proprio dei diplomatici, spiega vagamente questo accordo. L'ultima domanda che gli fa l'intervistatore, che peraltro, come sapete, sull'Osservatore Romano non appare col nome: l'accordo potrebbe avere ripercussioni in ambito politico? Anche se in modo indiretto, sarebbe positivo che l'accordo raggiunto potesse in qualche modo aiutare i palestinesi nel vedere stabilito e riconosciuto uno Stato della Palestina indipendente, sovrano e democratico, che viva in pace e sicurezza con Israele e i suoi vicini. Nello stesso tempo, incoraggiando in qualche modo la comunità internazionale, in particolare le parti più direttamente interessate, a intraprendere un'azione più incisiva per contribuire al raggiungimento di una pace duratura e all'auspicata soluzione dei due Stati. Questo sarebbe un bel contributo per la pace e la stabilità in una regione da tanto tempo afflitta da conflitti. Da parte loro, la Santa Sede e la Chiesa locale sono desiderosi di collaborare in un cammino di dialogo e di pace. Israele, come vi ho detto, non l'ha presa troppo bene. Tornando sulla stampa, che aveva l'articolo dal Vaticano, ma neanche uno del corrispondente da Gerusalemme, Maurizio Molinari, un reportage tra i cristiani di Gerusalemme Est: ora la Chiesa ci aiuti di più, nella città vecchia resta l'amarezza, ci è voluto tanto, speriamo che cambi qualcosa, sempre che quello che è annunciato come un riconoscimento poi davvero lo sia, perché, ripeto, non pare chiaro se questo non sia un passo sicuramente molto importante, ma chissà se decisivo per il riconoscimento pieno. Allora, fatta questa escursione in Medio Oriente, torniamo in Italia. Il Fatto Quotidiano, come al solito, sceglie un tema diverso rispetto a quello degli altri giornali per la sua apertura di prima pagina, e insiste su una questione che avevamo già visto ieri, cioè la sentenza sulla discarica di Bussi, che sarebbe stata in qualche modo pilotata dai giudici togati. Almeno questa è la denuncia del Fatto Quotidiano. Bussi, due cene per un inganno, si muovono il ministro e il CSM. La sentenza che ha prescritto Montedison per la discarica 15 giorni prima, avvocati dello Stato e parti civili erano stati informati che la partita è chiusa e la giuria popolare era stata avvertita. Se condannate rischiate grosso. L'articolo di Antonio Massari, inviato a Bussi sul Tirino, è a pagina 2. È il 4 dicembre 2014. Al giorno della sentenza mancano ancora due settimane. Le parti civili, sia quelle private sia quella pubblica, cioè l'avvocatura dello Stato, sono riunite a Roma per organizzare le repliche in udienza. A cena però avviene un dialogo che nella cronologia degli eventi ha una grande rilevanza. Il Fatto Quotidiano ha ricostruito questo episodio incrociando le fonti che chiedono l'anonimato ma assicurano: confermeremo tutto dinanzi al CSM o a giudici che vorranno interrogarci. Una persona, raccontano, ci ha detto testualmente: saranno tutti assolti, è già tutto deciso. Chi è questa persona? Lo riferiremo soltanto ai magistrati competenti, assicura una delle fonti. Ma un fatto è certo, quell'affermazione fu perentoria. Lo scenario del 4 dicembre 2014 è un altro tassello da verificare per scoprire come andò il processo alla mega discarica di Bussi, nel quale l'accusa chiedeva la condanna per l'avvelenamento delle acque e disastro ambientale, ma la Corte d'Assise assolse i 19 imputati e, derubricando il disastro ambientale da doloso incolposo, non vi fu alcuna condanna per l'intervento della prescrizione. La profezia del Mister X si avvera. Il fatto con questa ricostruzione non intende accusare nessuno, tantomeno la Corte d'Assise, ma semplicemente riportare il clima in cui si è svolto il processo sulla più grande discarica d'Europa. E il dialogo del 4 dicembre, ad appena 2 settimane dalla sentenza, dimostra che non era un clima sereno. Sempre per quanto dopo lo scoop, l'articolo appunto di ieri che dava conto del fatto che dei giudici popolari dicevano di essere stati in qualche modo telecomandati dai giudici togati per la sentenza, dopo lo scoop si muove il CSM e il guardasigilli: dateci gli atti. Un altro fascicolo è stato aperto dalla commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Accanto a questa notizia, il Fatto Quotidiano ne riporta anche un'altra che riguarda sempre lo stesso tema, giustizia, palazzo di giustizia e dintorni, ma questa volta riguarda il più famoso palazzo di giustizia d'Italia, cioè quello di Milano. L'articolo è di Gianni Barbacetto. Palazzo di giustizia, lo spione, la cronista. Milano, inchiesta imbarazzante per il presidente della Corte d'Appello Canzio, quella telefonata dalla sua anticamera. C'è un'inchiesta della Procura di Milano che lambisce l'anticamera del presidente della Corte d'Appello, Giovanni Canzio. Tutto è cominciato il 10 gennaio 2013, quando una giornalista del Corriere della Sera, Elisabetta Andreis, riceve una telefonata di minaccia. «Lei, signor Andreis, dove si trova in questo momento? È qui in tribunale? Non si preoccupi. Anche noi potremmo farle delle domande. E lei con la sua famiglia dove si trova? E al lavoro dove va? Lei ci risponda o rispondiamo noi?» Poi il misterioso interlocutore interrompe la comunicazione. Andreis va alla polizia e denuncia l'accaduto. Sta conducendo per il Corriere un'inchiesta sulle aste giudiziarie e su una gara indetta dalla Camera di Commercio di Milano per la gestione della pubblicità e la pubblicazione sul web degli avvisi d'asta e la preparazione del processo civile telematico. La gara, avviata nel 2012 con fondi Expo per il Tribunale di Milano, era stata vinta dalla società Edicon Finance con un ribasso da brivido, 72,5%, e in condizioni che avevano insospettito l'Autorità Nazionale Anticorruzione di Raffaele Cantone. Per capire meglio i termini della questione, la giornalista aveva contattato via email anche Canzio, che le aveva però fatto rispondere di non essere disponibile. Poi era la partita la telefonata minacciosa ed erano scattate le indagini affidate al PM Filippini. Arriva subito la prima imbarazzante sorpresa. Il PM scopre che la chiamata è partita da un telefono fisso dell'anticamera di campo, quello a disposizione del capo scorta del presidente della Corte d'Appello, il brigadiere dei Carabinieri Roberto Scapoli. Da qui l'inizio di questa inchiesta, di cui evidentemente sarà interessante scoprire gli sviluppi. Noi torniamo su Repubblica, pagina 23, dove Roberto Saviano racconta un'altra inquietante storia italiana, e anche in questo caso una storia delle sue terre. Il giornalista licenziato su ordine del boss nella terra della camorra padrona in redazione. Enzo Palmesano ha denunciato gli interessi dei Lubrano sul Corriere di Caserta. Per questo ha perso il lavoro. Per la prima volta una sentenza ha dimostrato cosa è accaduto al cronista e come i clan condizionano i giornali. Le tappe di questa vicenda: Enzo Palmesano, ex militante della MSI, è stato cacciato dal Corriere di Caserta, oggi cronaca di Caserta del gruppo Libra. Il nemico di Palmesano è Vincenzo Lubrano, boss della Camorra Campana, legato alla mafia corleonese attraverso i Nuvoletta. La vicenda di Enzo Palmesano finisce in un'inchiesta del PM Conso ed Esposito della DDA di Napoli, l'operazione Caleno. Ecco che adesso è stata fatta luce su cosa successe e si è arrivati alla conclusione che appunto il giornalista fu licenziato per una pressione fatta dal boss. per quanto riguarda Saviano, troviamo un'altra notizia. Saviano, come sapete, è spesso nel mirino, nonostante le battaglie civili che porta avanti. Gomorra, PD, De Luca ritratta, Saviano dice sciocchezzi. Due giorni fa tuonava non votate, adesso il candidato torna a difendere gli impresentabili e attacca lo scrittore. Errore enorme. Evidentemente De Luca ha dei problemi elettorali non di secondo piano nella sua battaglia per diventare presidente della Regione Campania. Oggi sono usciti anche due settimanali. Famiglia Cristiana ha un'intervista in prima pagina a Mago Silvan, La vita è magia, vi racconto 60 anni di trucchi e prodigi e i miei incontri con i papi. E poi Panorama, che ha un'inchiesta sull'Australia, il Dorado Australia, si vede un giovane ragazzo che abbraccia un canguro, qualità e tenore di vita alti, grandi opportunità per lavori qualificati e start-up, così è diventato il paese più ambito dove trasferirsi. Io mi fermo qui e vi aspetto fra qualche attimo, dopo la pubblicità, per il filo diretto con voi ascoltatori.
Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.